Allora, ricominciamo. Non so se abbiamo ancora tempo per parlare dei problemi successivi. Almeno le menziono perché così si vede almeno l'articolazione della problematica del monoteismo. Dopo aver definito la persona, nell'articolo 2 di questa questione 29 della prima pars, Tommaso d'Aquino spiega il significato di ipostasi, sussistenza e essenza. Nell'articolo 2, dunque, risponde alla questione di sapere se ipostasi, sussistenza ed essenza siano la stessa cosa. E la risposta è sì. Dopo arriviamo alla terza pars, pagine 13, e abbiamo tutto per seguire. Sappiamo che cosa è un soggetto, che cosa significa essere in un soggetto, sappiamo che cosa è l'essenza, la ipostasi, la sussistenza, la sostanza prima e seconda, e dunque c'è il tema generale: quanti soggetti, quanti essere sono in Cristo? E dopo questo si può chiedere quante volontà e quante operazioni in Cristo che è l'uomo Dio, cioè natura divina e natura umana unite in uno unico supposito. L'articolo 1 della questione 17 della terza pars fa questa domanda: se Cristo sia una unità o una dualità. Vedete alla fine della pagina 13, ora è l'ultimo paragrafo. In Cristo c'è dualità di nature, perciò se ambedue le nature si attribuissero a Cristo in astratto, egli sarebbe una dualità. Siccome però le due nature non si attribuiscono a Cristo se non in quanto sono in un supposito, ciò che determina in Cristo l'unità o la dualità è il supposito. Dunque, una parola sola per dire, evidentemente ci sono due nature in Cristo, la natura divina e la natura umana. Ma quante persone? Due o uno supposito? Due suppositi o uno supposito? Due persone o una persona? Ci sono tutte le possibilità, si chiamano quando vengono sviluppate eresie. La prima discussa da Tommaso, due suppositi in Cristo, uno per la natura umana, l'altro per la natura divina, ma una persona. Dunque, una persona, Cristo sarà uno al maschile, ma due al neutro, come si dice nella teologia di questa epoca. Due suppositi, dunque due al neutro, ma una persona, dunque uno al maschile. O, e questa è l'eresia dei Nestoriani, due suppositi e due persone. Una persona pro supposito. Dunque, un supposito per la natura umana, un supposito per la natura divina, una persona per il supposito umano, una persona per il supposito divino. Due persone in Cristo, la persona umana, la persona divina. Cristo sarebbe duo al neutro, due al neutro e due al maschile.
Maschile.
E noi, dice Tommaso, cioè la prospettiva cattolica giusta, sarebbe unità di persona e unità di supposito, cioè uno e uno in entrambi i casi, neutro e maschile. Come? Si scende, maschile. Maschile. Oh. L'accentuation è un incubo, è sempre all'opposto da noi. Noi non noi cattolici, ma noi francesi. Allora, vedete come si sviluppa questa problematica. L'unità della natura divina e di Cristo è concretizzata nel supposito. E si, dunque non si attribuisce la natura umana in modo astratto a Cristo. Che cosa significa questo? In modo astratto, Cristo è la natura umana. In questa proposizione, la natura umana sarebbe attribuita in astratto a Cristo, cioè la parola astratta, natura umana. E questo è falso. Cristo non è la natura umana. Cristo è uomo. Dunque, la natura umana s'attribuisce e viene attribuita a Cristo in concreto tramite la parola uomo, non natura umana, termine astratto, ma uomo, termine concreto, che viene attribuito a Cristo in concreto, cioè in supposito. E per capire possiamo pensare a un'analogia con l'accidente, ma è solo un'analogia, perché evidentemente l'unità in supposito tra la natura e il supposito non è la stessa cosa che l'unità in concreto dell'accidente con il soggetto, ma si può capire un poco, perché si dice anche che si può dire la bianchezza è un colore. Non si dice che l'uomo è un colore, ma si dice che l'uomo è colorato. Dunque è un colore. La bianchezza è un colore, abbiamo un'attribuzione essenziale, definizionale. Che cos'è la bianchezza? È un colore. La parola astratta, nome astratto dell'accidente, un colore, è attribuito alla bianchezza che di fatto è un colore. Ma se viene attribuito colore all'uomo, non si può dire che colore sia un elemento di definizione dell'uomo. Dunque si attribuisce, come si dice, in concreto, tramite la parola non colore, ma colorato. Cioè è questo che Aristotele chiama nel primo capitolo delle categorie il paronimo. Paronimo. Grammatica, grammatico. Qui colore, colorato. Allora, l'accidente viene predicato in concreto del upokeimenon. Nella stessa misura, analogicamente, la natura umana o divina viene attribuita a Cristo in supposito. Dunque, non si dice Cristo è la natura divina, non si dice Cristo è la natura umana, ma Cristo è uomo, Cristo è Dio e uomo e Dio vengono considerati come uniti nel supposito, l'unico supposito che è il supposito di Cristo, la persona di Cristo, la ipostasi di Cristo. Dunque, vedete una ipostasi, due nature unite in concreto, nella concretezza della ipostasi. Ma quale ipostasi? C'è una sola persona di Cristo, la persona umana o la persona divina? Evidentemente la persona divina. Dunque, la natura umana viene da un certo punto di vista unita nella... Allora, la natura umana viene unita da un certo punto di vista a Cristo nella persona divina, alla natura divina. Tutto si fa nella persona divina di Cristo. E allora... abbiamo nell'articolo 2, se in Cristo ci sia un unico essere, c'è un unico supposito, una unica persona, la persona divina. Dunque c'è un unico essere, l'essere di Cristo, la persona divina. Allo stesso tempo, uomo e Dio. No, perché guardate alla pagina 14, abbiamo qualche righe prima della soluzione delle difficoltà. Pagina 14. Così dunque, poiché la natura umana si è unita al Figlio di Dio in maniera ipostatica o personale e non accidentale, ne segue che la natura umana non gli fa acquistare un nuovo essere personale, ma solo una nuova relazione dell'essere personale preesistente, cioè della persona divina, con la natura umana, di modo che quella persona ormai dopo l'incarnazione, sussista non solo secondo la natura divina, ma anche secondo la natura umana. Dunque c'è una relazione acquisita, acquisita ma che non aggiunge un nuovo essere personale, c'è un unico essere personale per Cristo. In questo testo, questioni disputate sul verbo, sull'unione del verbo incarnato. Non so se esiste in italiano, ma Tommaso d'Aquino ha preso una posizione un po' diversa, parlando di un essere principale e un essere secondario. Dunque, ammette fino ad un certo punto, e solamente in questo testo, in questa questione disputata, due esseri o un essere principale, un essere derivato, un secondario di Cristo. Ma viene considerato da alcuni come una posizione non caratteristica di Tommaso o come un errore di Tommaso. No, dunque, beh, ma la sua questione è giustificata fino ad un certo punto, si dice, ma un unico essere è monofisismo. No, ci sono due nature, ma le due nature unite in una persona che ha uno solo essere personale, l'essere della persona divina. Ma abbiamo tutte le possibilità. Qual è l'eretica? Articolo 1 della questione 18, pagine 15. Se in Cristo ci siano due volontà, divina e umana, evidentemente c'è il problema della volontà umana di Cristo. E il brano più noto del Vangelo è quello del incontrario, qui Pagine 15, il contrario, il signore. Allora, la questione di sapere se sono due o no, se sono due volontà in Cristo, una divina e l'altra umana. C'è questo passo: il Signore ha pregato così, Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Allora, si può dire, allontana da me questo calice, è la volontà umana di Cristo. Ma vedete che è scritto, Padre, se vuoi, dunque c'è anche la volontà divina del Padre, che è la volontà alla quale la volontà umana di Cristo si sottopone. Dunque, questa volontà umana esiste, è diversa dalla volontà divina, ma esiste nella stretta misura in cui si sottopone alla volontà divina, che è, fino ad un certo punto, la volontà di Cristo, esso stesso come persona divina. Dunque, abbiamo una dualità e no, sì e no. Ma perché? Finire, Tommaso sostiene l'esistenza di due volontà, l'una sottomessa o sottoposta all'altra, ma ci sono due volontà. Cristo è uomo e Dio, veramente uomo, veramente Dio. Dunque ha una volontà umana e allontana da me questo calice, è una domanda umana. Finalmente c'è la questione se in Cristo divinità e umanità abbiano una unica operazione. E questo è il problema del monoteismo proprio detto, perché il problema della dualità o dell'unicità delle volontà ha come importanza teologica quella delle operazioni, delle attività di Cristo. Come uomo, come Dio, come uomo Dio. Allora, vediamo solo gli argomenti 3 e 4, per vedere come questi filosofi fanno insomma, costruire un problema con quasi sempre gli stessi elementi. Essendoci in Cristo, argomento numero 3, sembra che in Cristo divinità e umanità abbiano una unica operazione, dunque argomento 3 a favore di questa risposta, una unica operazione, essendoci in Cristo due nature in una sola ipostasi o persona, bisogna mettere un unico essere appartenente all'ipostasi o persona. Dunque, la persona sappiamo già che è la persona divina. Ma l'operazione si attribuisce all'ipostasi o persona. Qui abbiamo la versione in linguaggio greco-latino di actiones sunt suppositorum, con la parola ipostasi. Dunque, per essere esaustivo, sul problema del teorema della attività e del soggetto dell'azione, actione sunt suppositorum, va bene, ma anche l'operazione si attribuisce alla ipostasi. Les opérations s'attribuent, attributivismo. Con la stella di cui ho parlato ieri, le operazioni si attribuiscono all'ipostasi o persona, perché è sempre il supposito sussistente che opera. Abbiamo veramente qui l'affermazione che il soggetto è agente. Adesso veramente si può parlare di un soggetto agente, ma non bisogna aspettare Cartesio. Vedete? È sempre il supposito sussistente che opera. Infatti, come si esprime il filosofo, gli atti appartengono ai singolari concreti. Dunque, la divinità e l'umanità hanno in Cristo una unica e identica operazione. E l'argomento numero 4, l'operare come l'essere spetta all'ipostasi sussistente. Operari sequitur ad esse, l'operazione dipende dall'essere, e l'essere è l'essere della ipostasi sussistente, dunque l'operazione è l'operazione della l'operare, l'agire, è sempre dell'ipostasi sussistente. Ma per l'unità di ipostasi c'è in Cristo un solo essere, come si è detto sopra, dunque per la medesima unità c'è in Cristo una sola operazione, l'operazione divina. Dunque non c'è operazione umane realizzate da Cristo, secondo questa posizione. E la risposta di Tommaso, qualche paragrafi prima di soluzione della difficoltà, in Cristo, dunque, la natura umana ha la propria forma e virtù operativa e così pure la natura divina. Bla bla bla, la posizione di Tommaso è due operazioni, l'una umana, l'altra divina. Ma l'operazione umana è strumentale rispetto all'operazione divina, ma partecipa, come dice Tommaso, all'operazione divina. Dunque è sottomessa, è strumentale, viene utilizzata dall'operazione divina, ma non è separata dall'operazione divina, perché partecipa all'operazione divina. Dunque Cristo non è uno split personality, uno split brain. L'operazione divina partecipa all'operazione, l'operazione umana partecipa all'operazione divina, ma è strumentale. Dunque abbiamo dualità e unità sempre, è veramente una cosa bella, io trovo, come tipo di riflessione. Possiamo adesso vedere fino a che punto la cristologia ci consente di sviluppare temi di antropologia filosofica. Tutto il vocabolario tecnico viene di Aristotele o dei commentatori grechi di Aristotele o dei padri grechi che hanno utilizzato i commentatori grechi di Aristotele per, nella teologia soprattutto dei padri di Cappadocia, per elaborare insomma una teologia come scienza, una cristologia scientifica con una base filosofica. Ontologica. Ci manca una piccola cosa ancora, l'identità personale considerata dal punto di vista dell'altro dossier, dell'altro insieme di testi e di problemi particolarmente messi in luce in Medioevo, dal punto di vista del problema, dunque dell'identità personale, quello della gemelleità di Locheana memoria. Il battesimo dei gemelli siamesi. Dunque avevo l'ambizione eccessiva di dare la descrizione delle fonti, l'elenco dei problemi e di analizzare qualche testi, ma vediamo qui in poche minuti qualche elemento della questione in un quodlibet, una questione quodlibetale medievale. E quella non è di Tommaso d'Aquino, quasi tutti i grandi hanno dato una risposta al problema del battesimo dei gemelli tra di loro. Enrico di Gandavo, Henri de Gand, Belgio in 1200, sappiamo l'anno, 1281 ha disputato questo Quod Libet 6, questione 14 e 15 che abbiamo qui davanti a noi. Due questioni, 14 e 15, a proposito del corpo umano, che vengono poste, non questione di antropologia filosofica, che vengono poste in un contesto puramente teologico, il battesimo, dunque, ma il battesimo dei cosiddetti non gemelli siamesi, ma dei mostri a due teste. Et erant due de monstro respectu baptismatis, dunque ci sono state poste due questioni rispetto al battesimo de monstro. Quarum prima erat, si duo capita in eo apparerent, utrum in baptizando debent ei imponi duo nomina an unum. Secunda, utrum si dicat sacerdos ego te baptizo, ambo, vel alter eorum sit baptizatus. Devo utilizzare due nomi, uno per testa. Si dico io ti battizzo. Ho battizzato due persone o una sola? Questo è il problema. Non si può reiterare un sacramento. Dunque, figuriamoci che abbiamo due teste qua. Se sono una unica persona e che io dico ti battizzo Petrus, adesso ti battizzo Paulus, faccio due volte, do due volte il sacramento. Ma non a due persone diverse, alla stessa persona, e dunque l'ho reiterato invano, e non conviene. Se sono due persone va bene, ma il problema è come sapere. Duns Scotus dice l'ideale sarebbe di aprire il corpo per vedere se ci siano due cuore o no. C'è un ristorante Anima Core qui, napoletano, ho visto l'autentica cucina napoletana, Anima Core. Quanti core? Due persone, uno, una persona. Ma dice Duns Scotus, non possiamo. Di fatto non possiamo. Allora, che cosa fare? La risposta di Henri de Gand. Rispondo che se si rende conto, pagina 17, si possun percipi, si è possibile di rendersi conto, fisicamente possibile di rendersi conto che i cuori del mostro siano due, sia realmente a che fare con due persone ed è necessario dare loro due nomi. Se invece un qualche indizio, ex aliquo indizio, percipi possit, quod non sit ibi amplius quam unum cor, tunc bla bla bla, ma no, non bla bla bla, tunc procul dubio non est ibi nisi una anima. Se invece un qualche indizio lascia pensare che il cuore è uno solo, allora non ci sono dubbi. L'anima è una, come una è la persona, e non le si deve dare che un solo nome. Dunque, il numero di cuori determina il numero di persone. Eh beh, la risposta è pagina 18. Mettere in rilievo la concezione cardiocentrica. le cardiocentrisme è la caratteristica delle teorie di questo periodo. Il problema dell'anima è legato, come l'ho scritto, a quello del cuore, piuttosto che a quello del cervello. Dunque tutti i bellissimi film americani con i cervelli le dimentichiamo. È il cuore più importante del cervello, lo sappiamo tutti e tutte. Il problema dell'anima è legato a quello del cuore piuttosto che a quello del cervello. Di fatto, anche se, conformemente alla posizione generalmente professata nel XIII secolo, si considera che l'anima è tutta intera nel corpo, tutto intero e tutta intera in ognuna delle sue parti, è la tesi che Henry Moore, il platonista di Cambridge, corrispondente di Cartesio, ha chiamato, lui ha inventato un numero incredibile di parole, ha fatto dei neologismi uno dopo l'altro, e ha inventato quella parola Olenmerianism, una dottrina Olenmerist, whole, il tutto, e Merianism fa riferimento alla parte in greco. Dunque una mereologia oggi si chiama, nel XVII secolo, si chiama Olenmerianism. Prima l'invenzione della mereologia c'era questo. E il principio che scrivo, TTTP, l'anima è tutta in tutto il corpo e tutta in ogni parte del corpo. Questa è la dottrina Olenmerianista, tutta in tutto, tutta in ciascuna parte. E c'è una dottrina opposta, evidentemente, tutta in tutto, ma pars in parte, cioè l'anima si divide, insomma, è presente in tutto il corpo, ma una parte dell'anima in una parte del corpo, un'altra parte dell'anima in un'altra parte del corpo. Dunque l'anima è estesa in tutto il corpo, è dividibile nel corpo come il corpo si divide. È una posizione materialista, evidentemente, opposta a quella tutta in tutto e tutta in ogni parte. E questa teoria del Olenmerianism non è stata inventata da Henri de Gand, è già presente, pagine 21, nel Nota Bene, la trovate già da Agostino, nel De Immortalitate Anime. Linea 3, l'anima è tutta simultaneamente presente non solo nella totale estensione del corpo, ma anche in ogni sua particella. Dunque, come sempre o quasi sempre, le idee un po' interessanti le troviamo già in Agostino. E come spesso, questa idea agostiniana si trova già in Plotino. Dunque abbiamo una linea retta, Plotino, Agostino, Henry Moore, il platonista di Cambridge, che sostiene il principio TTTP, tutta in tutto, tutta in ogni parte, perché è platonista. Vedete? Dunque, l'anima, pagine 18, l'anima è tutta intera nel corpo, tutto intero e tutta intera in ognuna delle sue parti, è vero, ma è nel cuore che è nel cuore che essa si manifesta originariamente, nel cuore, e principalmente, perché... dice Aristotele, Il cuore è la parte divina e l'anima risiede nel cuore. Dunque bisogna sapere questo per capire perché non, quegli autori non sono tanti interessati nel cervello. Per risolvere il problema dell'unità personale del mostro dal punto di vista pratico o pastorale, Enrico di Gand consiglia dunque il ministro che impartisce il battesimo di esaminare l'infante. Ma se non riescono, come fare? Allora, conoscete la fine della storia, è il battesimo sotto condizione. Ti battizzo se non sei già battizzato. Dunque è un performativo, ti battizzo, la parola fa ciò che dice, io ti battizzo, ma ciò che i filosofi di oggi non avevano previsto, ci sono anche performativi condizionali. Ti battizzo se non sei già battizzato. Dunque la condizione fa parte della performatività della parola performativa, dell'atto di parole. E questo sarebbe interessante come questione porre a Austin o altri che hanno fatto questa distinzione tra una parola costativa e una parola performativa. Dunque il battesimo sotto condizione. Ma ci sono due tesi, insomma, opposte nel Quodlibetta di Enrico di Gand. Una tesi che è falsa secondo lui, pagine 19, la teoria T con una piccola stella. Questa teoria è falsa. In un mostro umano bicefalo, l'anima razionale è una di numero, dunque l'uomo è uno solo, una sola la persona. Bicefalo o a due teste, non fa riferimento al cervello, abbiamo detto che il cuore è la cosa importante, ma uno che ha una cosa a due teste è un uomo solo, una persona sola. Questo è falso. La teoria giusta, dico, connessese esponere tale monstrum, abere duas animas rationales, ut vere sin due persone e duo homines. In un mostro umano bicefalo, le anime razionali sono due, dunque gli uomini sono due e due le persone. Il problema è di sapere quali sono gli indici che mi consentono di dire, se non posso vedere i due cuori, che cosa faccio? Allora, non vediamo perché non abbiamo il tempo, che la tesi falsa è quella dei tomisti e quella degli averoisti, dice Enrico di Gandavo. E vedete page 19 e 20, la confutazione delle posizioni degli averoisti e dei tomisti rispetto a questa tesi teologica. Dopodiché lui confuta la teoria falsa in forza di un ragionamento logico, due argomenti, uno che è una riduzione all'assurdo e l'altro che è controfattuale. Li possiamo analizzare brevemente. Esperienza di pensiero per il primo argomento. Cosa succederebbe al mostro se la teoria di Tommaso fosse vera? Allora, avete la struttura dell'argomento in italiano, pagine 21. se la tesi di Tommaso, o di Averroè, fosse vera, se dunque questi due teste fossero le due teste di una persona sola, di un uomo solo, un uomo uno di numero penserebbe grazie ad immagini differenti secondo le differenti disposizioni delle due diverse teste. Vi ricordate che per un aristotelico non c'è pensiero senza immagine, perché il pensiero viene concepito come astrazione a partire dei fantasmata, delle immagini. Due teste, due stock, due di immagine. Tali teste potrebbero avere affezioni differenti e ammalarsi di malattie diverse, di modo che una soffrirebbe di qualcosa e l'altra no, una testa soffre, l'altra no. Pertanto, uno stesso uomo potrebbe al contempo, uno, sbagliarsi in virtù di un'immagine nella testa A e non sbagliarsi in virtù di un'immagine presente nella testa B. Essere pazzo in virtù di un'immagine e non esserlo in virtù di un'altra. Essere in possesso di una conoscenza in virtù di un'immagine ed essere ignorante in virtù di un'altra. Di conseguenza, un habitus e il suo contrario potrebbero coesistere simul et semel nella medesima anima intellettiva. Conclusione inaccettabile, altrettanto impossibile che l'esistenza di due bianchezze numericamente distinte o quella di una bianchezza e di una nerezza numericamente distinte in una stessa parte del corpo. Questa idea di penso e non penso, soffro e non soffro in un unico soggetto è inaccettabile. L'argomento controfattuale, page 22, è l'ideale per la psicoanalisi. Se la tesi di Tommaso fosse vera, pagina 22, uno stesso uomo, uno di numero, potrebbe con una testa dormire e sognare e con l'altra essere sveglio e ragionare. E dire al psicoanalista sto sognando a questo, ma ciò significa mentre dorme potrebbe raccontare da sveglio i sogni che fa, dice Enrico di Gandolo. Conclusione inaccettabile, che non si può ammettere se non a titolo di finzione. E per finire, c'è una confutazione tramite l'esperienza, dopo gli argomenti c'è l'esperienza. Vi ricordate la parola di come si chiama, Locke, che diceva tali mostri sono esistiti, e c'è la descrizione di uno che è esistito, secondo di Enrico di Gandavo. Due sorelle, e dunque due persone per lui, quando una voleva mangiare, pagina 22, l'altra voleva digiunare, esso il mostro allora non mangiava nulla con una bocca e si rimpinzava con l'altra, e ancora quando una voleva pregare, l'altra voleva darsi alla pazza gioia. Una era sfittata che desiderava essere dissoluta e vivere nella lussuria, l'altra invece voleva vivere nella devozione, e una delle due morì molto prima dell'altra, così che rimasero unite, una viva, l'altra morta. È una cosa stupenda. Dunque avete tre fonti possibili per questa storia. Una, le celeberrime Bidenden Maids di Bidenden nel Kent, in 1100, e anche quelle di Bassa Bretagna, anche nell'undicesimo secolo, ai confini della Bassa Bretagna, della Normandia, avvenne in quei tempi una nascita straordinaria, poiché una donna, o piuttosto due, erano nate con due teste e quattro braccia ed erano così appaiate fino all'ombelico, mentre più in basso avevano due gambe, due piedi e il resto era uno solo. Una parlava e mangiava, l'altra piangeva, digiunava e taceva, ciò di cui si intuivano con le due bocche era evacuato da un solo orifizio. Alla fine una morì, l'altra sopravvisse, la viva si portò dietro la morta, finché trascorsi quasi 3 anni, morì pure, bla bla bla. Dunque, vedete, e c'è ancora una possibilità, l'ultima possibilità è Agostino, perché nel De Civitate Dei racconta la storia di un mostro di questo tipo. Dunque, vedrete il significato filosofico di tutta questa storia, pagina 23, e in ogni caso, con questa discrepanza, discordanza di volontà e di attività, simul et semel, mangio e non mangio, voglio e non voglio, mi dedico alla lussura o no, abbiamo. Per finire, questa volontà che abbiamo, questa questione che abbiamo seguito fino a qui, due volontà possono occupare, abitare uno stesso soggetto inteso come soggetto di azioni o volizioni.